Su 105 FM, Emanuela Campanile, ben ritrovati, sono le 15:35. Oggi continuiamo dunque a parlare dell'incontro del Papa a Milano con le famiglie di tutto il mondo. Quindi l'attesa per questo evento, grande evento, è terminato e da oggi, proprio nella città di Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, migliaia e migliaia di persone si confrontano sul tema la famiglia, il lavoro e la festa. A questo punto, linea alla nostra corrispondente Antonella Palermo, inviata per la Radio Vaticana dalla Fiera di Milano. Antonella, ben ritrovata, buongiorno.
Buon pomeriggio a te Emanuela, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori in diretta dallo studio mobile della Radio Vaticana allestito alla Fiera Milano City. Ringrazio fin d'ora la squadra tecnica composta da Vincenzo Proto e Gustavo Messina che hanno appena finito di allestire appunto il nostro stand da cui vi trasmettiamo. Oggi infatti entra nel vivo il congresso internazionale teologico pastorale che per 2 giorni e mezzo fino a venerdì preparerà l'incontro del Papa con la diocesi di Milano e con tutti i convenuti nel capoluogo lombardo per il 7º incontro mondiale delle famiglie. Ascolteremo in diretta quanto sta accadendo alla Sala Gold della Fiera di Milano questo pomeriggio a partire dalle 15 fino alle 16:30. Si sta svolgendo la prima sessione di dibattiti, di tavole rotonde, comunicazioni, testimonianze. È intervenuto il professor Pierpaolo Donati, ordinario di sociologia della Università di Bologna, che per conto del Pontificio Consiglio per la Famiglia ha realizzato e coordinato una ricerca dal titolo Famiglia, risorsa per la società e che appunto è stata appena presentata. Poi ascolteremo anche il professor Donati. Ci saranno anche testimonianze che dalla Spagna e ancora dal Portogallo. Si parlerà in particolare di lavoro e festa. Come sapete, infatti, il titolo di questa edizione dell'Incontro Mondiale delle Famiglie è Il lavoro e la festa, la famiglia, il lavoro e la festa, 3 parole cardine di cui si è parlato anche questa mattina con il professor Luigino Bruni, che insegna economia all'Università Bicocca. Il suo intervento di apertura è stato molto apprezzato. Anzi, se sei d'accordo, Emanuela, visto che qui dagli schermi televisivi vedo che c'è una pausa pubblicitaria in questo momento, io manderei in onda un breve contributo che abbiamo chiesto alla fine del suo intervento al professor Bruni, che è legato anche al movimento dei focolari. Ebbene, gli abbiamo chiesto cosa lui avrebbe chiesto, quale in sostanza sarebbe stato il suo appello al professor Mario Monti, presidente del Consiglio, se fosse stato presente a Milano all'apertura di questo incontro. Infatti Monti doveva essere qui, la tragedia del terremoto e il Consiglio straordinario dei ministri gli ha impedito di venire quest'oggi a Milano, ma insomma, se fosse stato presente qui, sentiamo cosa il professor Bruni gli avrebbe chiesto. Ecco, pregherei la Regia 9 di mandare in onda questo inserto.
Prego.
Beh, innanzitutto con un grazie, perché essendo anche un economista so che si è preso un impegno grave in un momento molto difficile per l'Italia, quindi prima un grazie. Un secondo, magari forse a nome anche della comunità che qui rappresentavo, essendo l'unico economista che ha parlato, mi sembra, in plenaria, gli avrei dato dei, no, così, dei suggerimenti con molta umiltà. Innanzitutto che sul mondo del lavoro, che è il tema di questa giornata, cioè che il lavoratore prima di essere un fannullone è tendenzialmente una persona in gamba, cioè non guardiamo al mondo del lavoro come un insieme di fannulloni che sono controllati e non lavorano, perché se si guarda così poi diventa così. Quindi tutta questa enfasi sul licenziamento, sul rendere più flessibile il lavoro, stiamo attenti che non sia un segnale che in un momento di crisi scoraggia perché le persone, quando c'è crisi, ci vogliono più segnali di fiducia, non meno. Perché quando si è in crisi viene meno l'ottimismo e la voglia di vivere nelle persone, e se a questo si aggiunge un lavoro più precario è un segnale molto pericoloso. Il lavoro andava riformato, ma non ora, dovevamo farlo più tardi, perché in questo momento non ci voleva questo riforma dell'articolo 18, che ha semplicemente aumentato il senso di precarietà delle persone e delle famiglie. E poi gli avrei detto, appunto, sempre sul tema della festa e sul tema della gratuità, che l'Italia non è gli Stati Uniti, cioè che noi abbiamo una storia italiana economica dove il mercato è stato sempre meticcio, promiscuo, intrecciato con mille altre cose, con la comunità, con la famiglia, con il campanile, ed è il made in Italy, è di quello che ha fatto gli stati industriali. A volte ho l'impressione che quando lui parla di Italia e di economia non abbia fatto abbastanza lo sforzo di capire la vocazione dell'Italia, che è la vocazione al rapporto, all'impresa comunitaria, all'impresa comunità. E quindi una maggiore frequentazione dei luoghi della vita, di stare più in mezzo alla gente, ascoltarli di più, perché è lì che c'è la risposta alla crisi, non è nei tavoli, non è nei luoghi lontani, ma è dalla gente che verrà la soluzione a questa crisi.
E quindi questo era il professor Luigino Bruni, economista, intervenuto in questa prima giornata del 7° incontro mondiale delle famiglie in corso a Milano da oggi, mercoledì 30 maggio, fino a domenica 3 giugno. Ci sarà ovviamente l'arrivo di Papa Benedetto XVI, di cui tra l'altro parleremo con la nostra inviata Antonella Palermo, proprio dalla Fiera di Milano. Allora Antonella, prima di sentire magari gli altri contributi, perché non ci racconti, non ci fai assaporare un po' il clima che si sta vivendo a Milano, visto che è stata definita città generosa in questa occasione?
È vero, Milano si è già dimostrata e continuerà a farlo sicuramente in questi giorni molto generosa di accoglienza. Moltissime famiglie e parrocchie si sono mobilitate per accogliere soprattutto le famiglie più in difficoltà, provenienti anche dai luoghi più lontani dell'Asia, addirittura dell'Oceania, dell'America Latina. Molti vengono anche dall'Africa e dal resto d'Europa, aprendo proprio le porte delle proprie case per far sì che questo evento fosse davvero internazionale. Milano, città dei single, come si usa dire, città del marketing, del business,
tutta
città
vivere,
della pubblicità, Milano da bere, esatto, che si apre a questo evento che un po' è stato definito l'incontro di una famiglia di famiglie. Si parlerà in questo congresso teologico, che preciso si svolgerà fino a venerdì pomeriggio, poi si darà spazio alla visita del Papa. Ebbene, in questo congresso ci saranno testimonianze su tutti i temi che possono riguardare la vita della famiglia. Si parlerà di educazione e famiglia, di scuola e famiglia, di famiglie rurali, della donna nella famiglia, della famiglia e la presenza di disabili, della famiglia e del rapporto di questa con i collaboratori domestici, della famiglia e del bisogno di spiritualità. E poi si parlerà anche di divorzi, di separazioni, di nuove unioni, sempre tenendo conto di queste due parole chiave, lavoro e festa. Io manderei in onda, Emanuela, ecco, l'audio che ci giunge dalla sala, che è al piano di sopra, e dove il professor Donati dell'Università di Bologna sta intervenendo a proposito di questa ricerca Famiglia Risorsa per la Società a cui vi facevo riferimento.
Un programma da una ditta informatica che si chiama Software Moglie 1.0 e che si vede ha problemi col programma. Egregi signori del servizio di assistenza, l'anno scorso ho cambiato la versione fidanzata 7.0 per la versione moglie 1.0 e ho osservato che il programma ha dato vita ad un processo inaspettato di figlio 1.0 che mi occupa molto spazio e risorse importanti. Nell'opuscolo esplicativo del programma non veniva fatta menzione alcuna di questo fenomeno. Inoltre, Moglie 1.0 si autoinstalla in tutti gli altri programmi e si avvia in automatico all'inizio di qualunque altra applicazione, interrompendo tutte le attività del sistema. Applicazioni come Uscita in bici 2.3, Viaggi di avventura 4.0, notte di divertimento con amici 2.5 e scalata domenicale 5.0 non funzionano più ormai. E la cosa peggiore è che il sistema si blocca ogni volta che cerco di caricare.
Allora, deduco dall'accento spagnolo che non si tratta del professor Donati, che infatti ci risulta almeno dal programma che sia già intervenuto. La testimonianza che stavamo ascoltando giunge molto probabilmente dal Portogallo e si tratta di José Jacinto Iglesias Soares. Ecco, il suo intervento riguarda la conciliazione di famiglia, lavoro e festa, alcune buone pratiche, perché Emanuela, come si diceva, cioè questo congresso teologico internazionale sulla famiglia vuole essere proprio una sorta di laboratorio, cioè vuole essere una sorta di spazio a 360 gradi dove si condividono riflessioni, ma proprio esperienze di vita familiare, con tutti gli arricchimenti ma anche con tutte le sfide, no?
Quindi,
relative,
scusa,
alle difficoltà che si possono presentare nel mondo.
Quindi sì. Scusa se ti interrompo, ecco il significato dei 111 relatori e anche della giornata, mi pare sabato, correggimi se sbaglio, dedicata alle testimonianze.
Esatto, sabato ci sarà la festa delle testimonianze, anche con un evento musicale molto ricco anche di volti noti al grande pubblico del mondo dello spettacolo, da Ron a Noah, e, insomma, sarà una vera e propria festa, tenendo conto anche che parallelamente a questo congresso si svolge la festa dei ragazzi, anche dei bambini. Ancora non ho avuto modo di mettere piede nell'altro padiglione della Fiera di Milano, dove sono allestiti i vari stand, che anche questi sono un po' espressione della vita di famiglia da tutto il mondo e di come le associazioni che promuovono la famiglia si adoperano appunto per far sì che la famiglia sia davvero questa cellula pulsante, insomma, della società. Ebbene, in questa Fiera Internazionale della Famiglia è in corso anche la festa dei ragazzi, 900 ragazzi un po' da tutto il mondo stanno insieme proprio per scambiarsi le loro esperienze. Si parlerà più tardi anche di famiglia e comunicazione globale, il bisogno di un cambio di rapporto, e qui vorrei porre l'attenzione a chi ci ascolta, magari lo hanno anche già sentito ai nostri microfoni, perché è un interlocutore abbastanza abituale anche della Radio Vaticana, Pier Cesare Rivoltella, che insegna all'Università Cattolica di Milano e che interverrà sul tema così cruciale dell'educazione in famiglia, soprattutto in un tempo di social network e con tutto ciò che ne può conseguire. Poi si parlerà anche di fenomeno migratorio e famiglia, anche qui siamo al cuore, insomma, dell'attualità, certo. Testimonianze che giungono dalle Filippine, dal Perù, dagli Stati Uniti. Ecco, manderei in onda, Emanuela, a proposito anche di testimonianze che ci giungono da oltreoceano, una intervista realizzata stamattina a Don Alberto Bruzio, che è un sacerdote Fidei Donum della Diocesi di Milano, in missione in Perù. Accompagna un gruppo di famiglie del Perù, dove ci ha raccontato sta dando appunto impulso alla pastorale familiare un po' fiacca, e ci spiega i motivi e le aspettative di questa sua presenza qui con queste famiglie. Pregherei la Regia 9 di mandare in onda questo contributo.
Con il Vescovo della Diocesi di Huacho già da diversi anni stiamo impulsando la pastorale familiare. Essendo noi anche preti diocesani della Diocesi di Milano, abbiamo colto l'occasione per venire a questo congresso con alcune famiglie che già sono impegnate nelle parrocchie della Diocesi di Huacho, e per incrementare, no, la pastorale familiare.
Vive un po' di crisi da quelle parti?
Sì, molto.
Che tipo di difficoltà?
La situazione della famiglia è molto spesso disgregata per varie ragioni: uno, per motivi di immigrazione interna nel Perù, o per migrazione esterna, quindi gente che va. Cioè, l'esperienza, diciamo, molto frequente, per esempio, è quella delle che chiamano lì mamma soltera, quindi della mamma sola con i figli, perché il marito o deve andarsene per lavoro o l'abbandona, o per cui è una situazione molto complessa e difficile. Però ci sono anche tante famiglie che ovviamente si impegnano a vivere bene il loro matrimonio, per cui l'idea appunto è quella di incrementare la pastorale familiare, migliorare la pastorale familiare, perché è un nodo chiave della pastorale, almeno lì.
Come cercate di farlo?
Abbiamo molto incrementato la catechesi familiare, per esempio, no? I bambini che si preparano alla prima comunione, alla cresima, fanno un percorso con i genitori, che siano i genitori o che sia la nonna, che sia la zia, cioè di fatto l'adulto che sta seguendo e che sta educando il bambino. Preparazione al sacramento del matrimonio, e poi appunto quello che manca un po' è il dopo matrimonio, per cui l'accompagnamento delle famiglie che già si sono sposate, e per questo siamo presenti qua, per aiutare queste famiglie a trovare le motivazioni più forti, più profonde, per poi essere di aiuto a altre famiglie lì in Perù.
E questo era appunto Don Alberto Bruzio, sacerdote della diocesi di Milano in missione in Perù, che ha spiegato insomma motivi e aspettative per cui insieme a un gruppo di famiglie è arrivato a Milano in occasione del 7° incontro mondiale delle famiglie. Ovviamente il cuore di questa grande preparazione, di questo convegno e del fatto che i relatori, 111 relatori da tutto il mondo si siano trovati a Milano, è cercare di far sì che le famiglie, cuore pulsante, pensante, come diceva la nostra Etty Hill, insomma Antonella, non si sfaldino quindi non ci sia il rischio che il tempo vissuto tra le preoccupazioni quotidiane, tra la crisi in cui siamo stati mondialmente coinvolti, non faccia alzare,
frantumare
lo
sguardo, le relazioni sociali.
Esatto.
Sì, Emanuela, manderei in onda un po' di sala. Vedo il collega di TV 2000 che sta intervistando un po' di partecipanti e che sono tra il pubblico. Sentiamo un po'.
L'esperienza del congresso, hemos podido leer los temas de previo, hemos entrado al Facebook del Family 2012, hemos compartido desde hace muchísimos meses, entonces eso ha hecho que nos sintamos más parte de. Entonces así cuando nos encontramos con los amigos que ya hemos, con los que hemos chateado, es más profunda la relación.
Quindi incontro virtuale ma anche reale, soprattutto se si è lontano. Ma voi le fiabe, c'è internet, c'è il computer, le favole, le raccontate ai bambini, ai più piccoli? Le favole, le fiabe?
Sì, él es experto contando los cuentos de cuando él era niño y jugaba en los campos. También mi hija le encanta la Cenicienta. Más bien, ella entra también a la web y nos cuenta, ah, mira, encontramos de eso, he leído. O nosotros entramos a páginas en donde nos pueden enseñar más, o la televisión, buscamos programas. Realmente es para nosotros tener el mundo en nuestras manos si lo aprovechamos bien. Pero si no, definitivamente nos ganan.
Ho raccontato a la mia figlia più piccola che vari racconti della mia vita. Per esempio, quando aveva 10 anni, io avevo una compagna di classe che era troppo grassa e poco attraente. Una volta, durante un ballo scolastico, la sua mamma mi ha chiesto di ballare con Stella, con questa ragazzina. Me vergognavo di che i miei amici mi vedessero ballare con lei, e ho inventato una scusa stupida e sono uscito dal salone, ma ho potuto vedere una lacrima sul viso di Stella, e mi ho sentito dentro me molto male, ma non ho fatto nulla. l'opportunità di rendere felice a qualcuno non si ripetono. Se avessi una macchina del tempo, tornerei indietro a ballare con Stella.
Grazie, grazie, grazie a entrambe e al gruppo dell'Honduras.
Beh, si è passati dalle fiabe, scusate, raccontate ai bambini a questo racconto di un episodio anche molto commovente, no? Molto romantico, molto dolce.
Mettersi in cammino in due vuol dire condividere il viaggio, il tempo della partenza e la scelta della strada. Essere guida per chi si unisce al cammino, fare spazio a chi ci prende per mano. La famiglia è patrimonio di umanità, è accoglienza alla vita che viene. La famiglia, il lavoro e la festa. Benedetto XVI incontra le famiglie del mondo a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012.
La famiglia è la vera protagonista in questi giorni a Milano per il 7° congresso dedicato appunto a tutte le famiglie di tutto il mondo. Ci colleghiamo dunque con la fiera di Milano, la città di Sant'Ambrogio e Sant'Agostino. Per noi c'è Antonella Palermo. Sentiamo intanto in sottofondo le voci di alcuni dei 111 relatori invitati in questi quattro giorni. Antonella.
Sì, Emanuela, molto interessante quello che abbiamo ascoltato nel frattempo. In particolare ha parlato il professor Pier Cesare Rivoltella dell'Università Cattolica su come educare oggi in famiglia al tempo dei social network. Prima di sintetizzarvi un momento ciò che lui ha detto, manderei in onda adesso di nuovo l'intervento del professor Norberto González Gaetano, che giunge dalla Spagna, dove insegna ugualmente ad una facoltà di comunicazione. Ascoltiamo.
Il criterio di selezione per selezionare fonti alternative ad esempio al mainstream culturale dei media. Penso nell'informazione religiosa, un ambito che conosco meglio per il tipo di lavoro che faccio nell'opinione pubblica in rapporto con l'Iglesia, con la Chiesa Cattolica. Farsi una selezione di fonti affidabili di informazione religiosa per seguire ciò che succede nella Chiesa Cattolica è importantissimo, per non essere manipolato da una visione o da un'informazione parziale, talvolta settaria o comunque gregaria. Questo è molto utile.
Grazie professore. Allora, torniamo a un pochino di domande. So che ci hanno scritto anche da Twitter, le prendiamo tra pochissimo. Prima però portiamo, voi avete esperienze bellissime, positive, torno a prendere qualcuna delle vostre, ma dovete anche sapere però l'utilizzo che si fa della rete. E addirittura ci sono stati dei genitori che su Facebook, che cosa hanno fatto? Andrea Canton. Vediamo un po' dalla postazione multimediale.
Sì. Di ciao andare. Fabio. Ascoltavate prima il collega di TV 2000, Fabio Bolzetta, che sta moderando gli interventi dal pubblico. Come ascoltavate, da Twitter giungono anche interrogativi su come si possono usare i social network per l'aggregazione nella famiglia, come usare la rete per l'educazione alla fede. Ascoltiamo ancora.
La bambina si è chiamata Madeline.
Quindi hanno scelto davvero di chiamarla così?
Sì, è nata lo scorso 31 gennaio e 1.354 persone hanno deciso il suo nome. Questa è la piccola Madeline.
E chissà cosa penserà quando crescerà e diventerà più grande.
Sì, senti, ma questi erano nomi decenti, questi.
Sbaglio o c'è anche un'altra scelta un pochino più difficile?
Un pochino più difficile. Un ragazzo ha scommesso con la sorella: se avrò 1 milione di fan chiameremo tuo figlio Megatron, il cattivo dei Transformers, e hanno ottenuto 1.600.000 fan.
È incredibile,
grazie
veramente.
A Dio. Però
a me quello che più mi sconvolge sono 1.600.000 che vanno a cliccare, sì, per dire chiamalo così. Va bene.
L'hanno chiamato Dylan per fortuna alla fine.
Ci hanno ripensato?
No, la sorella non ha mantenuto la promessa.
Beh, meno male. Va bene, grazie, grazie. Allora, per dire, avviene anche questo. Andiamo subito perché qualcuno di voi si era prenotato. Allora, velocemente per qualche domanda. Buonasera, da dove viene? Benvenuta.
I'm from Nigeria.
I was excited, very happy to see the families that testified to the ways they control their children.
Sono... Questa persona che sta intervenendo, Emanuela, scusa se ti interrompo, è una suora nigeriana che noi proprio questa mattina abbiamo intercettato,
esatto,
prima ecco, che cominciasse questo incontro. Proviene dalla Nigeria, un paese, sappiamo, sconvolto dalle violenze, e l'abbiamo intervistata. Allora pregherei la regia proprio di mandare in onda questo contributo, che è in inglese e che ecco, esprime proprio quanto le tensioni a seguito di queste violenze poi incidano anche nei rapporti dentro le famiglie. Ascoltiamo.
We are hoping that what we experience in this event will enrich us to be able to help our people to understand.
Noi speriamo che quello che impareremo da questo incontro ci aiuterà a mantenere, aiutare le famiglie a mantenere un legame stretto.
Social consequences of disintegrated family will be arrested.
E speriamo appunto che questa disintegrazione che nasce dalle violenze, in riferimento ovviamente alla terra della Nigeria, finiranno, e l'aiuto, spera questa suora, potrà arrivare anche dalla nostra partecipazione qui a Milano. Antonella.
Emanuela, sta parlando Pier Cesare Rivoltella in risposta ad un interrogativo di questa suora nigeriana. Ascoltiamo cosa dice il professore.
Fin dai tempi in cui si studiava la televisione in famiglia, e il modello del controllo era il modello che faceva vedere come la famiglia che controllava, che tentava di controllare, in fondo fosse una famiglia che aveva paura del mezzo. Proprio perché non lo conosceva, proprio perché non si sentiva all'altezza, proprio perché percepiva la possibilità che l'educazione dei figli potesse sfuggirle, controllava. E il governo è tutta un'altra cosa. Se io governo, dovrei essere sufficientemente tranquillo, anche se in educazione non si può mai stare tranquilli. Il rischio è sempre l'altra faccia della buona educazione. Se io educo veramente, se il mio sforzo è veramente educativo, si porta sempre dietro un margine di rischio. E il rischio non si può mai eliminare, non si può mai mettere completamente da parte. Ma se educo la responsabilità e quindi governo il rapporto dei miei figli con i media, allora le cose cambiano. Ecco, la differenza tra i due modelli, tra le due forme, richiamava questo tipo
Grazie.
Di vissuto. Certo, sarebbe estremamente interessante e molto più efficace far vedere due famiglie, una che controlla e l'altra che governa.
Certo. Grazie professore. Allora,
il professor Pier Cesare Rivoltella, che ha mosso, ha collocato la sua riflessione proprio su questi due crinali, cioè la funzione del controllo e la funzione della facilitazione della crescita alla responsabilità. Il suo intervento è stato molto, molto acuto, cioè lui ha detto: oggi come si educa? Si deve intanto aumentare la responsabilità, poi bisogna costruire soluzioni condivise tra genitori e figli sulla base di un contratto, di quella cosiddetta pedagogia del contratto tra genitori e figli, che appunto li fa stare più o meno, no, sullo stesso piano, insomma. E poi ha parlato di educazione alla consapevolezza, al senso critico, ha detto questa è una ricetta vecchia ma che oggi va riproposta. Sappiamo, ha detto, che purtroppo lo spazio della negazione di libertà è sempre in agguato. Moltiplicare i punti di vista, oggi si usa molto, no, questa affermazione, tanto si moltiplicano i punti di vista, ognuno dice la sua, e allora si aumenta anche il pluralismo informativo. Ebbene, Rivoltella ha messo in guardia, ha detto: non è detto che poi succeda sempre così, a volte si rischia di portare più al disorientamento che non necessariamente al pluralismo. E poi ha invitato i ragazzi a usare le nuove tecnologie esprimendo davvero se stessi al di là degli stereotipi, perché si è reso conto, e lui di ricerca in questo campo all'Università Cattolica in collaborazione con il Centro Studi Famiglia ne elabora molte, insomma si è reso conto che oggi i ragazzi producono con i nuovi media qualcosa che risente troppo degli stereotipi, invece ha detto bisogna insegnare ai giovani ad essere davvero se stessi.
Quindi recuperare la dimensione più umana poi alla fine, in una prospettiva di grande equilibrio.
Esatto, e qui torna anche un altro concetto fondamentale che ci ha già nei giorni scorsi spiegato la professoressa Eugenia Scabini, sempre dell'Università Cattolica, insegna psicologia, anzi è preside della facoltà di psicologia, cioè che ci diceva che solo all'interno della famiglia si diventa pienamente umani. Ascoltiamo dalla Spagna José Luis Restán.
Implica il rischio della libertà dei chavales. Entonces, el conjunto de mensajes que aportan los medios de comunicación se convierte en la última ratio, o sea, en el último juicio sobre la realidad, y termina por hacerse un hábito. Entonces, la única respuesta práctica que yo encuentro es que, reitero algo que ya he dicho, que la familia sea un lugar donde se acepta este reto, este desafío cotidiano de afrontar con los hijos las grandes preguntas y de juzgar aquello que dicen los medios. Con frecuencia nos encontramos con que los medios juzgan nuestra vida, incluso juzgan la vida de la familia. De manera che sono ellos los que deciden.
Antonella, direi di aiutare magari i nostri ascoltatori. Il professore sta dicendo appunto l'importanza di elaborare i contenuti proposti dai mass media, dalla televisione, da internet, attraverso il dialogo, dialogare quindi con i propri figli di quello che si vede, di quello che si sente.
Esatto, proprio così, cioè affinché la famiglia sia davvero il luogo, ecco, dello scambio, il luogo del bisogno di incontro, il luogo rinnovato del bisogno di incontro, così come lo sono dall'altra parte anche i mass media, ma forse bisogna sforzarsi di più affinché, ecco, ci possa essere un reale scambio. Sentiamo cosa dicono dall'assemblea.
Siamo in chiusura, domanda veloce, prego, risposta anche altrettanto veloce. Prego.
Domanda veloce.
Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos estar aquí en este encuentro mundial. Yo quiero pedir un fuertísimo aplauso por nuestra última entrega en este congreso mundial. Un fuertísimo aplauso para nosotros mismos.
Un fortissimo applauso. Ecco, qui si invita davvero. Ti invito
Io penso
alla festa,
che,
molti giungono dai paesi dell'America Latina e dalla Spagna.
Y el Facebook son redes sociales que ayudan al desarrollo intelectual de los niños y por ende las comunicaciones para el desarrollo mejor de los niños. Nosotros en Perú, yo como profesor de computación, lo que tenemos que hacer es poner algunos controladores en nuestras computadoras para los niños, para tener así que no accedan a páginas prohibidas.
Ecco, sta parlando dell'uso del computer presso i bambini in Perù.
Hacemos eso. Reúno a los niños, reúno a los padres de familia y de esta manera no podemos hacer páginas que no debemos abrir. Tengo un niño
Come genitori
de 10 años,
riescono
de
poi
5,
a seguire i propri figli.
La quale me siento orgulloso
ambito.
De ellos. Y gracias al padre Victorio Ferrari que nos ha ayudado a fortalecer nuestra fe como familia, yo preparo un gruppo di padri di famiglia nella parrocchia, mia esposa è uguale.
Ecco, marito e moglie che cercano di prestare il loro servizio in questo senso in parrocchia proprio per aiutare altri genitori e altre famiglie ad essere presenti in questo spazio condiviso con i propri figli nell'uso.
Somos una familia
dei nuovi media.
Cristiana.
Se sei d'accordo, Emanuela, io in chiusura di questo spazio, che poi coincide anche con la chiusura della prima sessione di lavori di queste
tavole
rotonde,
allora, siamo al
congresso teologico internazionale della famiglia, sentirei una mamma che ho avvicinato questa mattina, giunge dalla provincia di Varese, l'ho incrociata mentre era anche con la carrozzina e portava il suo bimbo di pochi mesi, insomma ci racconta perché è venuta qua, le attese, le difficoltà delle famiglie numerose in Italia, cosa chiede ai politici e alla Chiesa, se abbiamo ancora
sì,
un paio
abbiamo
abbiamo minuti, ancora chiuderei con questa bella testimonianza. Quando tutti a
scuola hanno blackout. Volevo sentire tutto il movimento che c'è intorno alla famiglia, le riflessioni che riguardano il tema della famiglia, che per me è fondamentale visto che ho una famiglia e anche una famiglia numerosa, e poi vabbè, per sentire anche il mondo che per una volta è vicino a casa nostra. Tanto che io sono qui da un'ora, ma ho già incontrato colombiani, ecuadoregni, inglesi. Questo clima è quello che cercavo e che volevo far vivere anche ai miei bambini.
I problemi che vive oggi in Italia una famiglia numerosa.
Guardando un po' in generale, credo che sia il sentirsi soli ad affrontare qualsiasi tipo di problema, che può essere in questo momento di crisi quello economico, ma non solo, perché una famiglia quando poi è da sola non ha solo discorso economico, la cura dei bambini, chi aiuta ad educare i bambini, dove piazzarli quando si deve andare a lavorare, insomma tanti problemi, e quando si è da soli questa cosa non si può affrontare. Un problema grosso secondo me è la mancanza di un pensiero rivolto alla famiglia da parte delle forze politiche, dal più piccolo al più grande.
Cosa chiede? Una cosa prioritaria su tutto?
Una cosa prioritaria su tutto è pensare la famiglia, pensare dal punto di vista della famiglia, perché se la società pensa dal punto di vista della famiglia, le risorse, le strategie, i modi per affrontare qualsiasi cosa li può trovare.
Dalla Chiesa sentite che vi manca il sostegno, chiedete qualcosa di più?
Almeno se vedo la mia realtà parrocchiale, quindi la Chiesa vista nel piccolo, credo che dei passi ci siano. E li sento, anche il fatto di cercare di mettere in comunicazione le famiglie in modo che si guardino in faccia e si conoscano. A livello di Chiesa generale io ripeto quello che ho detto per quel che riguarda le istituzioni politiche, cioè secondo me anche la Chiesa deve pensare di più dal punto di vista della famiglia.
Nonostante queste difficoltà, perché avete deciso di aprirvi alla vita?
Perché è la vita, lei l'ha detto, aprirsi alla vita, se ci si chiude si muore. Aprendosi si continua a vivere con tutte le difficoltà che ci possano essere, però si continua ad andare avanti.
Quindi la famiglia come luogo dove si genera e sviluppa e cresce la vita, dopo tutto la famiglia è l'antitesi del modello che la società di oggi ci impone, cioè quello di una vita individualista. Allora Antonella, siamo addirittura d'arrivo dalla Fiera di Milano per questo 7° incontro mondiale dedicato a tutte le famiglie del mondo. In conclusione.
Beh, in conclusione vi farei ancora ascoltare per Cesare Rivoltella che sta ultimando questa sessione, ma forse non abbiamo più tempo, 2 minuti.
Chiedo alla regia, quanti minuti abbiamo? 2 te li regalano.
2, sentiamo. No, non c'è l'audio più dalla sala, mi dicono qui.
No, noi sentiamo.
Dai tecnici, loro sentono. Allora va.
La rete, non lasciare le famiglie da sole. Costruire attorno alle famiglie reti di famiglie che confrontandosi e sentendosi insieme nel compito lo affrontino con maggiore facilità ed efficacia.
Grazie professore.
E mi sembra che proprio questo allora, è il messaggio con cui ci possiamo chiudere, non lasciare le famiglie da sole, ma costruire una rete di famiglie, quello che poi si auspicava anche la signora che abbiamo intervistato e ascoltato poc'anzi. Io direi che questo per questa prima parte di diretta dalla Fiera Milano City possiamo congedarci. Grazie a Vincenzo Proto e a Gustavo Messina per la parte tecnica. Da Antonella Palermo è tutto, ma continueremo ovviamente a risentirci, a seguire i lavori dal 7° incontro mondiale delle famiglie a Milano.
Grazie Antonella Palermo, 16:29. Io ringrazio ovviamente lo staff tecnico e di regia, Rino Micocci e Luciana Fantini. Da Emanuela Campanile è tutto. Ricordo che continueremo a parlare del 7° incontro mondiale a Milano dedicato a tutte le famiglie del mondo. Mi piace dirlo e lo ripeto, linea alla regia, domani.
Mandaci un SMS al numero
335 12 43 317.